oggi ritmo cardiaco accelerato, oggi ci occupiamo di gerarchia e questa mattina la dedichiamo al primo livello della gerarchia delle fonti, cioè alla Costituzione. Nel pomeriggio ci sono le solite lezioni sulla cronaca, attendo da voi sollecitazioni, se no comunque vorrei parlarvi di legge di stabilità, cioè la legge di bilancio, quello che domani viene presentato in Parlamento. Vi ricordo, noto un certo calo fisiologico delle presenze nel pomeriggio, che premesso che a me porta niente, che voi frequentiate oppure no, che sia ben chiaro, non sono di quelli che raccolgono le firme o fanno programmi scontati di studenti frequentanti purché sia certificato della frequenza, non me ne frega niente, voi siete liberi e questo riguarda anche me, vi ricordo che la parte sulla forma di governo è totalmente affidata alle elezioni di martedì pomeriggio, per cui prevengo la chiara domanda del più stupido di voi, e cioè, ma tanto quelle cose all'esame non le chiede, per farvi capire che io non vi chiedo all'esame la cronaca istituzionale e costituzionale, ma vi chiedo la forma di governo. Ed è, già ve l'ho detto, la cosa che più mi fa imbufalire, ce ne sono tante di cose che mi fanno imbufalire interiormente, perché fuori la faccia è sempre sorridente, e quando mi trovo di fronte della gente che prepara l'esame senza accorgersi che lui sta studiando, lui o lei, sta studiando delle cose che avvengono quel giorno, perché lo trovo allucinante, cioè un modo di staccare la propria attività di studio dalla vita in cui si è calati, piaccia o non piaccia. Io non mi occupo di politica, certo tu non ti occupi di politica, ma ahimè avrai mille difficoltà in più a superare l'esame di diritto costituzionale, chiaro, nel senso che uno che non gli, a cui non interessa cosa succede in Parlamento, nel Paese, nel Governo, col Presidente della Repubblica, non gli interessa il diritto costituzionale, e che è naturalmente accettabile, tranquillo, non è un problema, diciamo che è una premessa per andare a fare il calciatore e non per andare a fare il giurista. Avete scelto voi di fare i giuristi, non io. Io vi consiglierei di seguire alcune regole tecniche. Una delle regole tecniche è: si può studiare un sacco di materie del diritto senza calarsi nella realtà costituzionale, ma non il diritto costituzionale. Si fa uno sforzo micidiale. Micidiale. Ciò posto, parliamo della Costituzione. Che è il gradino superiore della gerarchia delle fonti, in tutti i manuali, in tutti i libri da circa 150 anni e più, si incomincia distinguendo due tipi di Costituzione, e di questo vi devo parlare. Si distinguono le Costituzioni flessibili dalle Costituzioni rigide. Poi c'è il problema delle costituzioni non scritte, già più volte vi ho detto, il Regno Unito non c'ha un testo costituzionale, c'ha una serie di leggi che riguardano i rapporti con la Scozia, la Corona, la House of Lords, eccetera, ma sono leggi, e sono leggi tutte cambiabili con altre leggi, non c'è un gradino superiore apparentemente. Questo poi in Inghilterra è molto contestato, perché ovviamente il sistema è molto complesso con l'inglese e non può essere così banalizzato. Anche Israele non c'ha un documento formale che si chiama Costituzione, ma c'ha una serie di leggi costituzionali. Sono però eccezioni nel panorama moderno, perché normalmente tutti i paesi hanno una Costituzione scritta. E la distinzione che si fa di solito è tra le costituzioni flessibili e le costituzioni rigide. Questo è un modellino che è stato introdotto da uno studioso inglese di metà 800, Bryce, ed è un modellino esplicativo, ma anche che crea qualche confusione. Sono classificazioni che possono servire, però occultano la realtà. Perché possono servire? Perché ci dicono che esistono delle costituzioni che possono essere cambiate con leggi ordinarie, per cui non sono gerarchicamente sovraordinate, non stanno nell'apice della gerarchia, perché le leggi ordinarie le possono cambiare, e le costituzioni rigide, che invece sono rigide perché resistono alla legge ordinaria. Messa così, la distinzione spiega pochissimo. Pochissimo. E cela moltissimo. Bryce riteneva, gli scriveva metà 800 avanzata, che il movimento moderno di allora fosse dalle costituzioni rigide verso le costituzioni flessibili. La realtà è invece che il movimento più moderno, cioè quello che è venuto dopo che lui ha tirato le cuoie, è stato verso le costituzioni rigide, per cui oggi abbiamo generalmente quasi tutti i paesi con costituzione rigida. Perché? Come mai? Come mai prima c'erano le costituzioni rigide e poi sono diventate flessibili e poi sono tornate a essere rigide? Messa così, la domanda non ha risposte, perché è una domanda che camuffa la realtà delle cose. Allora, la prima costituzione moderna qual è? Tutti lo sapete? Quella americana, 1787. Era una costituzione rigida? Acci! Altro che rigida, è una costituzione che è difficilissima da cambiare. Tanto è vero che gli americani quasi quasi ci rinunciano. L'ultimo emendamento, che è stato, non mi ricordo che numero sia, è... ci hanno messo la bellezza di 200 anni ad approvarlo. 200. E il motivo era anche un certo contrasto, perché era l'emendamento che dice, stavo digitando il tavolo invece che la tastiera, che sia un segnale, dice che quando una Camera vota quando una Camera vota l'aumento dello stipendio dei propri membri, quello aumento dello stipendio decorre dalla legislatura successiva. Per cui oggi ti aumenti lo stipendio, ma non lo aumenti a te, aumenti ai prossimi eletti. E voi capite che questa norma in Italia potrebbe metterci anche 700 anni. Ma a parte questo, il problema della Costituzione americana è il... ecco, sono 27esimo emendamento. Nessuna legge che modifichi il compenso per i servigi di senatore o di rappresentante potrà avere effetti fino a che non sia intervenuta una nuova elezione dei rappresentanti. Questo emendamento è stato proposto a fine 700 ed è stato approvato a fine 900. Facile, no? Tanto è vero che quando è entrato in vigore molti giuristi americani hanno detto: ma questa norma è veramente un emendamento valido? Cioè, è possibile che una procedura di legislazione duri 200 anni, nonostante siano poi finite i lavori di tutte le legislature? Molti ritengono che questo emendamento non sia un emendamento entrato in vigore, ho il sospetto che sia un parere, come dire, di parte. Ma a parte questa, che a noi non ce ne importa niente, il fatto è che la Costituzione americana è iperrigida per un problema di scelta dei costituenti. I costituenti americani hanno fatto quello che in americano si chiama un compact, un contratto, un accordo. Era un accordo tra le 13 colonie confederate che avevano sconfitto gli inglesi, e questo accordo, che è un contratto, è stato messo per iscritto. E essendo messo per iscritto con molta difficoltà e qualche colpo di mano, due stati, New York e Rhode Island, se ben ricordo, non erano d'accordo, non l'hanno firmato subito. E questo contratto, come tutti i contratti, è messo per iscritto e c'è una certa resistenza al cambiamento. Bisogna essere sostanzialmente tutti d'accordo a cambiarlo, no? È comprensibile, i contratti si fanno così. Da questa base, e poi ne parleremo quando parleremo di regionalismo, federalismo e così via, e questa origine contrattuale ha portato la scrittura, che è una scrittura molto particolare, e ha portato la difficile modificabilità del contratto. Tutto si tiene. La scrittura è tipica, perché la scrittura dice quali poteri gli stati, 13 stati sovrani, hanno trasferito alla nuova federazione, al nuovo centro politico. Quello è il senso. È come se 13 di voi facessero una società, ciascuno ci mette qualcuno, qualcosa, uno ci mette la chitarra, l'altro il popcorn, il terzo i soldi, il quarto la cantina, alla fine lo mettete per iscritto, e ve lo cambiate solo se siete d'accordo. Quello che scrivete in quel contratto è cosa ci mette ognuno e che cosa è disposto a ricevere come limitazione della sua libertà. Questa è un'origine particolare della Costituzione americana, che è la prima Costituzione moderna, è la prima Costituzione moderna scritta, è la prima Costituzione moderna rigida. A questa Costituzione sono seguite le Costituzioni della Rivoluzione Francese, che sono anche Costituzioni rigide, cioè che hanno una procedura per il loro cambiamento che rende il loro cambiamento più difficile della normale legislazione. Poi dal 1800, la Costituzione di Napoleone 1799 è flessibile, non c'è una norma sul cambiamento. Le Costituzioni della Restaurazione 1814 in avanti sono flessibili, non c'hanno norme sul cambiamento. Lo Statuto Albertino 1848 è flessibile, non c'è norme sul cambiamento. Contemporaneamente c'è la rivoluzione a Parigi, succede un 48, e la Costituzione Repubblicana del 48 è rigida. Come mai? Giocavano a palline e dicevano questo sì, questo no, ma oggi la facciamo rigida o la facciamo flessibile? No, c'è una ragione di fondo, e la ragione di fondo si chiama suffragio, diritto elettorale. Questo capitolo non lo trovate scritto nei manuali, ma è il vero senso delle cose storiche. Non è che si giocavano con busta bianca, pallina nera, la facciamo rigida o flessibile. C'è una ragione dietro. A che cosa serve la Costituzione? Questo è il problema. A che cosa serve la Costituzione? E vi dico, dietro c'è un problema di suffragio, perché il problema del suffragio è un problema che ci trasciniamo ancora noi, inavvertitamente. Inavvertitamente. Provo a somministrarvelo in poche pillole. Qual è la situazione economica della Francia al momento della rivoluzione? Una forbice larghissima tra i pochi che hanno quasi tutta la ricchezza e le masse di diseredati. Stranamente è la stessa proporzione che esiste oggi nella distribuzione della ricchezza nel mondo, non nei singoli stati, ma nel mondo. C'è una profonda diseguaglianza nel mondo che assomiglia molto alla profonda diseguaglianza in Francia. Allora il problema della rivoluzione francese è sempre stato questo. I tre motti della rivoluzione, no? Liberté, égalité, fraternité. Che cosa fosse la fraternità, la fratellanza, è messo rapidamente da parte, perché probabilmente è quello che la nostra Costituzione chiama obbligo di solidarietà. Ma il vero problema sono le prime due parole, libertà ed eguaglianza. È facile dire che siamo tutti uguali davanti alla legge, c'è nessun problema. Questo era già in qualche modo acquisito, lo vedremo parlando del principio di eguaglianza, che in qualche modo era già acquisito. Ma al momento dell'assemblea costituente tutti erano uguali, fortemente uguali, senza distinzioni di razza, ma con un grosso problema. Erano uguali anche nell'esercizio del diritto politico, nel diritto di voto, nel suffragio. Potevano tutti i francesi votare la stessa maniera ed essere eletti la stessa maniera? E la risposta è stata no, non si può, perché è evidente che una massa di diseredati, se in grado di votare i loro rappresentanti, saranno in maggioranza nel Parlamento, e siccome il Parlamento fa le leggi disporranno della ricchezza. Le leggi fissano le tasse, le leggi fissano l'espropriazione e così via. Questo è un problema storico del mondo, non solo dell'Italia di oggi, perché oggi si dice l'Italia si pagano troppe tasse. Sì, si pagano un sacco di tasse, non ditemelo a me, ma non è sicuramente un fenomeno storico nuovo. Pensate che negli Stati Uniti, che non è un paese social comunista, le tasse sono sui redditi più elevati, dopo la crisi del 29 e fino all'arrivo di Reagan, per cui metà degli anni 70, hanno fruttato tra il 70 e il 93%. Sapete cos'è il 93%? Ultimo scaglione, si parla di miliardi di dollari, ma il 93% di tassazione sul reddito. Sempre stato un problema la tassazione, ma voi capite che la tassazione è fissata dalla legge e la legge è votata dal Parlamento, e di conseguenza se si dà il voto a tutti ci si aspetta che i sans-culottes, cioè i diseredati, abbiano una maggioranza, perché sono la maggioranza del paese e diseredati sono sans-culottes, e di conseguenza porrà dei grossi limiti alla ricchezza. Perché non si vota oggi nel mondo? Perché non c'è un organismo democratico nel mondo? Perché l'ONU non c'ha un'assemblea rappresentativa dei popoli? Per questo motivo, perché saremmo in minoranza, noi europei più o meno ricchi e benestanti, saremmo in minoranza. E qual è la proiezione di questa mia asserzione? La gente che muore nel Mediterraneo, a cui è impedito di accedere al territorio, è esattamente come una volta negli Stati era impedito a i poveri di accedere nel centro della capitale. E una delle barriere di questo impedimento è il suffragio. Non si può liberalizzare, aprire le paratie, non si può consentire alla massa di disporre della politica. Allora, durante la Rivoluzione francese le leggi elettorali hanno cercato di costruire meccanismi di compensazione molto sofisticati, per cui tutti potevano votare, ma non tutti potevano essere votati. Bisognava avere un certo reddito per essere eletti, prima paratia. Poi coloro che sono eletti eleggeranno coloro che faranno le leggi. Vedete la fregatura? La fregatura è chiara. Tutti quanti possiamo andare a votare per i nostri rappresentanti che comunque sono già certificati di reddito, hanno un reddito minimo. Poi loro saranno quasi dei funzionari pubblici che a loro volta eleggeranno il potere legislativo. Per diventare legislatore avranno un reddito ancora maggiore, e attraverso queste casse di compensazione si governa il canale, quello che succede nei canali di navigazione. Il canale di Panama funziona così: siccome due oceani hanno altezze diverse, uno arriva, si chiude la barriera, arriva, poi chiude la barriera, sale, poi passa e così via. È la stessa questione, dinamica dei fluidi. Il problema di Robespierre e del tentativo continuo di forzare il gioco era proprio il problema di cercare di forzare la rappresentanza elettorale. quello è stato un tentativo di fare la rivoluzione nella rivoluzione. Ne è uscito invece con massacro, bla bla bla, bla, e con la restaurazione. E la restaurazione ha fatto una semplice invenzione, l'invenzione del suffragio censitario. Si vota soltanto se si ha un certo tipo di condizioni, reddito, qualcosa di cultura o di professione e così via. La giustificazione è stata: abbiamo tolto una finzione. Abbiamo tolto la finzione che tutti vanno a votare, ma poi il loro voto serve solo per eleggere il secondo livello, e diciamo semplicemente che solo chi ha il reddito per, sufficiente per essere il secondo livello vota per la Camera, il Parlamento. Quanti sono? Sono pochi, nel Regno d'Italia, diciamo dal 48 alla fine dell'Ottocento, la percentuale degli elettori ha fluttuato e aumentata dall'1,8% all'8%. Cioè, il sistema rappresentativo era limitato alla rappresentanza di strati sociali estremamente limitati. Chiaro? E questo spiega perché le masse protestavano. Quando successe il 48 a Parigi, le masse scesero in piazza con due slogan: Ministero del Lavoro, cioè protezione del lavoro, suffragio universale, diritti sociali e suffragio universale. Scolpitevi questa accoppiata nella testa, perché questo è uno dei fili della storia costituzionale che ci spiega tutto, compreso il fiscal compact e i problemi con l'Unione Europea. È un problema costante. Difesa di quali diritti si ottiene con quale sistema elettorale? Questo è il problema, perché il sistema elettorale non è indifferente, affatto indifferente alla struttura dei diritti. Allora, il suffragio limitato faceva sì che il Parlamento, cioè il potere legislativo, fosse rappresentativo di un strato sociale estremamente limitato. La situazione era bloccata e vigilata. Era vigilata tramite la repressione, tramite le cariche di cavalleria, i cavalli di Frisia, che sono gli steccati che si mettono nelle piazze. Non so se vi ricordate Bava Beccaris che spara col cannone in galleria a Milano sulle masse dei manifestanti, no? I manifestanti stavano chiedendo suffragio universale, oltre che diritti. E il sistema risponde sparando col cannone. Bava Beccaris fu immediatamente chiamato dal re, Umberto I, che gli disse: bravo, bravo generale, la nomino senatore e le do la massima conferenza, la massima onorificenza del regno. E allora un anarchico emigrato in America, tornò in Italia, anarchico Bresci, e uccise Umberto I. Nella nostra inconsapevolezza abbiamo spesso nelle città delle vie, una piazza intitolata Umberto I e una via intitolata a Bresci, magari si incrociano, cioè qui succede uno scoppio, ma voi capite che il legame tra queste cose è un legame che non è separabile, perché alcune cose sono scritte nel libro di storia e altre sono scritte nel manuale, in mezzo appare che non ci sia nulla, in mezzo c'è un filo grosso così, che è quello che porta alla comprensione delle cose. La battaglia per il suffragio universale è stata una battaglia per l'inclusione nelle istituzioni politiche, perché una istituzione politica che rappresenta soltanto lo strato dei ricchi, pensate che o D'Azeglio o qualcuno di questi era un candidato alla Camera dei Deputati piemontese, la sua campagna elettorale la fece invitando gli elettori a cena. Tanti, tanto pochi erano gli elettori, erano neanche qualche decina, quelli che contavano evidentemente. Per cui la rappresentanza era ristretta a gente che aveva grande disponibilità finanziaria e non era disposta a introdurre né una politica di redistribuzione dei redditi, né una politica di diritti sociali, perché i diritti sociali costano e chi li paga sono le tasse, e quindi le tasse devono essere prelevate dai redditi che dispongono appunto di ricchezza. Il problema di conciliare la disuguaglianza sociale con un sistema rappresentativo è un problema che non si è mai risolto fino al fascismo. Il fascismo è stato una risposta al suffragio universale. Dopo la guerra mondiale le elezioni sono state fatte con suffragio universale maschile, la risposta è stata un Parlamento che non rispondeva più a un'identità sociale. C'erano dentro di tutti, c'erano dentro le masse cattoliche, operaie, cioè gente che aveva un'idea della funzione dello Stato completamente diversa dall'idea che avevano i ricchi e i possidenti e i nobili. Per questi lo Stato doveva essere uno Stato leggero, uno Stato minimo, uno Stato che non interviene nell'economia, uno Stato che garantisce l'ordine. La funzione dello Stato aveva un termine in tedesco che tradotto in italiano significa guardiano notturno. Lo Stato è un guardiano notturno. Cosa vuol dire che uno Stato è un guardiano notturno? È uno Stato che non si occupa di cosa avviene nella società, non cerca di modificare il sistema sociale, non ha una politica di eguaglianza sostanziale, ma è uno Stato gendarme, è uno Stato che quando la gente manifesta li manda davanti le truppe, evita lo scontro, difende un certo ordine sociale che è considerato un ordine naturale dato. Questa cosa dell'ordine naturale ricorda il mercato che oggi è concepito come l'ordine naturale delle cose, infatti noi viviamo in un sistema molto ordinato, con 40% di disoccupazione, però molto ordinato. Allora, questo problema, che è un problema tipicamente politico, si è riflettuto su un assetto costituzionale al punto di farlo scoppiare. Il fascismo, come anche il nazismo in Germania, è stata una risposta a un sistema istituzionale che non poteva accettare di avere una sovversione sociale, cioè un ordine sociale in cui la parte potente fosse minoritaria. La parte potente ha armato le squadre fasciste e ha imposto le dittature, perfettamente coerente come disegno. Dietro il fascismo c'erano i grandi proprietari. I grandi proprietari terrieri avevano degli interessi, come dire, non immorali, difendevano se stessi e una certa organizzazione della società. Come se ne esce da questa situazione? Se ne esce con la Costituzione rigida. E voi direte, ma che strano, come si esce con una formula giuridica da un problema sociale così drammatico? Ebbene sì, è il motivo per cui noi dovremmo ogni giorno alzarci e dedicare una preghiera di ringraziamento ai nostri costituenti. Perché la prima Costituzione rigida effettiva se l'è inventata il nostro costituente. Non perché non esistessero altri esempi. Però non posso farmi la storia delle Costituzioni, ma altri esempi, l'unico effettivo, l'unico simile è stato la Costituzione di Weimar, cioè la Costituzione con cui la Germania, la Prussia uscì dalla Prima Guerra Mondiale, riorganizzando lo Stato tedesco con una Costituzione rigida che però scoppiò, non tenne e fu abbattuta dal nazismo. La Costituzione rigida tedesca prevedeva il suffragio universale, ma il suffragio universale in Germania non resse il potere reale e il potere reale impose il nazismo. datevi a vedere se lo trovate in giro, un vecchio film di Visconti, Götterdämmerung, fantastico film, sull'origine della caduta degli dèi e sull'origine del nazismo. È un film non sociale, anzi elegantissimo, ma che vi dà l'idea del dramma visto anche dalla parte ricca che difende se stessa. Queste sono tragedie davvero, esistono le tragedie davvero. Io guardo sempre con un certo fastidio quelli che scendono in piazza con la bandiera di Israele o con quella della Palestina. Quella è una tragedia davvero, non è un problema di una partita di calcio. È un problema serio, nel senso che non c'è una soluzione ovvia. Ce ne sono tante di tragedie sul serio. Una di queste tragedie è stato lo scontro sociale tra fine del Novecento e dopo Guerra Mondiale. Talmente tanto tragedia da aver prodotto la catastrofe del fascismo e del nazismo. Cosa vuol dire che se ne è usciti con l'invenzione della Costituzione rigida? Si è immaginato questo. Non dovete pensare innanzitutto questo, che i nostri costituenti si sono trovati in un'assemblea eletta a suffragio universale anche femminile e vincolata soltanto dal referendum istituzionale. L'assemblea viene eletta nel 1946, il 2 giugno del 1946, contestualmente il popolo italiano per pochi voti sceglie la Repubblica. Per cui per il resto l'assemblea costituente era libera di fare il cavolo che voleva. Poteva inventarsi tutto quello che voleva, salvo modificare la forma repubblicana, poi lo vedremo parlando dei limiti della divisione, perché questo è rimasto il limite dei limiti. Le forze politiche che si sono presentate alle elezioni del 1946 non avevano alle proprie spalle nessun precedente conto, non si erano mai contate. Qualcuno era presente prima del fascismo, ma dopo 20 anni di fascismo e un po' di guerra mondiale, la catastrofe della disfatta, la resistenza e così via, voi capite che si guardavano in faccia e non sapevano quanta forza avrebbero avuto alle prossime elezioni, le prime elezioni libere che si tennero poi nell'aprile del 48. Per cui loro erano schermati da quello che, con termine preso dalla filosofia etica, si potrebbe chiamare il velo di ignoranza. Un velo di ignoranza. È un'espressione usata da un filosofo americano che è stato molto di moda alla fine del Novecento, è considerato ancora uno dei massimi filosofi del Novecento, John Rawls, il quale si immaginava un esperimento mentale di questo tipo. Lui diceva: non è vero che non ci si possa mettere d'accordo su alcune regole fondamentali della vita, si può farlo, il problema è che siamo tutti quanti in conflitto di interessi. È un problema strutturale di tutti noi essere in conflitto di interesse. Facciamo un esperimento mentale. Immaginiamo che un certo numero di persone siano messe intorno a un tavolo a decidere la Costituzione e queste persone sono munite da un velo di ignoranza, per cui non sanno se sono uomini, donne, Dio, deve durare poco perché se vanno a fare la pipì lo scoprono subito, se sono uomini e donne, se sono ricchi o poveri, se sono belli o brutti, se sono sani o malati. No? Che sono tutti quegli interessi che noi ci portiamo dietro, perché se tu sei giovane, bello e sano non te ne importa nulla della sanità, se sei vecchio e malato hai un forte interesse nella sanità. Il primo dice: voglio avere molti soldi in tasca e non pagare il servizio sanitario. Il secondo dice: io ho la pensione, sono disposto a rinunciare a un pezzo di pensione perché le medicine che prendo ogni giorno mi costano troppo care. Come li mettete d'accordo queste due persone? Dico il primo esempio, per se parlassimo di Marchionne i lavoratori della Fiat sarebbe ancora più evidente, no? E lui diceva, immaginatevi un velo di ignoranza e queste persone che non sanno qual è la loro condizione sociale devono scrivere alcune regole comuni. È possibile? Sì, perché si muoverebbero pensando a un giusto equilibrio tra le cose, per cui un certo livello di assistenza sanitaria è bene garantirlo, non sai mai che non mi venga un coccolone, però non voglio neanche passare la mia vita a pagare la pensione e l'assistenza ai vecchiacci. Una qualche ipotesi di mediazione si riesce a trovarla. Questa è stata la condizione in cui si sono trovati i nostri costituenti, i quali hanno scritto le regole del gioco senza sapere quali carte avessero in mano. Non sapevano chi avrebbe vinto le elezioni. Vincere le elezioni significa governare legittimamente, fare le leggi perché c'è la maggioranza in Parlamento, disporre di conseguenza dei diritti. Chi vince le elezioni va al governo, decide quant'è la spesa sanitaria, per continuare nell'esempio. Decide qual è la politica del lavoro, decide sull'articolo 18. E la funzione della politica è questa. Allora, non sapendo se tu vincerai o perderai le elezioni, tu giochi con una certa attenzione, una certa copertura in difesa innanzitutto. Non pensi tanto a rafforzare l'attacco, ma a rafforzare la difesa. È il motivo per cui la nostra Costituzione è una Costituzione di difesa. E naturalmente gli imbecilli la considerano una colpa questa. Perché blocca con lacci lacciuoli? Che cosa blocca? Blocca quello che da sempre è considerato il pericolo. E il pericolo è il potere. Da sempre. Da quando Hobbes ha disegnato il Leviatano, questo mostro biblico che esce dal mare e rappresenta la collera di Dio e distrugge tutto, ma nel disegno di Hobbes quel mostro è composto da uomini. Andate a vedere l'immagine che si trova dappertutto. Sono piccoli uomini che fanno il mostro, perché il potere è potere politico, il potere politico è fatto di uomini, è fatto da chi comanda, ma anche da chi appoggia chi comanda, dalla maggioranza. Allora il grosso problema di tutte le costituzioni è innanzitutto difendere. Difendere chi? Difendere i singoli dal potere e difendere le minoranze dalle maggioranze. Nelle costituzioni e nelle costituzioni rigide c'è una sana diffidenza nei confronti di chi terrà il potere in futuro. Perché le regole le abbiamo scritte insieme. Una volta che diamo le carte, tu c'hai quattro assi, se ce ne hai cinque c'è qualcosa che non funziona, io c'ho quattro o sei e abbiamo finito di giocare, perché tu vinci e io perdo. Non possiamo più metterci a discutere di regole. Non è che ti diamo le carte, tu c'hai quattro assi, c'è quattro o sei, dice, senti, ma è vero che nel gioco del poker in Kentucky i sei battono l'asso? E quell'altro mi risponde, ma tu sei scemo? E come finisce questo dibattito? Sparandosi. Ma siccome si stavano già sparando in Grecia, dove c'era la guerra civile, che noi abbiamo bloccato, ma abbiamo bloccato sospendendola, perché quando c'era l'Assemblea Costituente c'erano anche le armi in cantina, questo lo si sa, è stato detto da tutti. Noi abbiamo vissuto degli anni sull'orlo della guerra civile. La guerra civile è stata progressivamente soppressa, eliminata, si spera, grazie al fatto che insieme i costituenti hanno deciso di darsi delle regole comuni. E guardate che non è stato facile, perché non è che si amassero molto, no? Si detestavano parecchio, come è giusto che facciano i politici reciprocamente. Si detestavano, quantomeno come idea politica. Si erano anche un po' sparati nelle valli alpine ogni tanto, qualcuno, piccolo regolamento dei conti, ma al momento di mettersi a discutere delle regole hanno avuto il bagliore di intelligenza di preferire non spararsi e cercare di scrivere delle regole. E queste regole a che cosa servivano? A mettere a protezione i propri interessi, i propri porchi interessi. Bene, adesso la regola costituzionale mi impone di prendere un caffè.